Possiamo dire che Michelangelo era simpatico come Vittorio Feltri? Vabbè, andiamo avanti. Michela dice cazzate. Questo sorride de lato. Ma chi te lo fa? Proprio non...
No!
No, 5.000 euro! Raffaello gli piaceva Sdigete Sdagete, insomma.
Amava molto le donne.
Esatto. Dato che si inizia a parlare di cose hardcore, io mi slaccio, signori.
Chiedo scusa a tutta la comunità accademica per questo.
Facciamo i sognasti italiani. Però ti posso dire,
prego.
Cioè io mi rivedo in questi artisti.
No.
Signore e signori,
ladies and gentlemen,
madame e messieurs,
damen und herren,
eccoci finalmente qui per la prima puntata di
Gioconde,
il podcast sulla storia dell'arte del quale non sapevate di avere bisogno,
ma che noi abbiamo voluto fare lo stesso.
Sigla. È arrivato Gioconde,
il podcast sull'arte,
nessuno l'aveva chiesto,
ma noi lo facciamo lo stesso.
Oh, yeah! Rieccoci dalla sigla.
Allora, signori, io sono Mario Onori, mi presento, ho un dottorato in storia dell'arte e continuo il sogno della carriera accademica, in questo momento con un assegno di ricerca, e mio malgrado sono anche la migliore amica di Michela.
Ma c'è gente che pagherebbe per essere la migliore amica mia, Maria, ma te rendi conto?
Allora mettiamo un annuncio, mettiamo un banchetto, facciamo
un'audizione. Ma che banchetto? Qua ci vuole il palalotto magica. E io mi presento, io sono Michela Girò, attrice, artista, pagliaccio.
Abbiamo condiviso tantissime cose insieme, dalla passione per la danza, della quale siamo entrambe due promesse non mantenute.
No, non è vero, la mia vita è la danza, Maria.
Sì, va bene.
Io sono un artista a tutto tondo.
A tutto tondo, bene, recitazione, danza, ok, vabbè. Comunque la passione che ci accomuna di più è quella per l'arte, che ci ha portato ad essere iscritte insieme alla facoltà di lettere e filosofia della Sapienza, che salutiamo, possiamo salutare.
Ciao.
La Sapienza.
Ma possiamo parlare male di tutte le altre università?
No.
Sì, ci dicono sì. Allora, Sapienza, IE, Tor Vergata,
no.
Bu, Roma 3, Bu,
no.
Università di Firenze, Bu,
no.
Palermo, Napoli, Ciaone, c'è
no,
sola.
Non è vero, questa
non
cosa non è stata mai detta.
Ah, perché
non
tu c'hai contatti.
Sai com'è.
Cioè, ai colleghi,
lavoro, scusate,
va bene,
colleghi,
va bene.
Vi voglio bene a tutti quanti, ma comunque noi abbiamo fatto la Sapienza. E quindi, nonostante la nostra conoscenza di veramente vecchia data, non saprei come meglio dire.
Vabbè, mo vecchia data, manco a darci delle vecchie così nei primi minuti, Maria.
Mature.
No, Maria, no, sta roba
formate,
no, cioè, no.
Adulte.
Allora, conoscenza profonda.
Conoscenza
perché questo
profonda.
È come il latino e il greco, che la gente dice lingue morte. Sono lingue compiute, quindi noi abbiamo una conoscenza profonda.
Ma comunque, abbiamo preso strade molto diverse nella vita, ma finalmente siamo di nuovo qui per parlare di arte insieme.
Maria, senti, ma come mai hai deciso di fare questo podcast? Come?
Allora, io credo per due motivi in particolare. Il primo è per espiare delle colpe della mia vita precedente, nella quale probabilmente ero un dittatore. La seconda...
Vabbè,
per...
di che si parla oggi? Ho già capito come va a finire sto podcast.
No, 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 oggi capiremo come ha fatto un ragazzo marchigiano, giovanissimo, a diventare uno tra i più famosi artisti del Cinquecento mondiale.
Quindi non si parla di me, mi stai dicendo?
No, Michela, perché non si parla sempre di te, per fortuna.
Che notizia, che momento. Vabbè, comunque, abbiamo parlato di questo ragazzo che si chiama, dimmi un po'.
Raffaello!
Amore mio, che sensazione che mi fai, siente rinde i respiri tuoi,
no.
Tutto magico,
no.
Ramma avvocato,
no.
Siente senza
no.
Fa,
no.
Lo rifacciamo ancora se ti
no.
Va. Non è quel Raffaello.
Non è purtroppo...
Comunque, patrimonio
no, no, purtroppo
dell'UNESCO
mai.
Anche quel Raffaello.
No, non no, è quel no, Raffaello no. E se vorrete vi delizieremo più avanti con una puntata sulla musica neomelodica napoletana. Ma oggi
cintura
invece,
nera, cintura nera.
Devo dire sì. Ma oggi invece parliamo di Raffaello Sanzio, Raffaello da Urbino,
il pittore della grazia. Attenzione, attenzione Maria, perché io, cioè non è che noi parliamo di Raffaello così in maniera mainstream,
no.
Perché voi direte, ah Raffaello,
lo
che banalità,
tutti.
Capito, che fai, parlate delle stanze, ah ma l'hanno fatto tutti, che parlate della Fornarina, no
lo
l'hanno
sappiamo
fatto tutti.
Tutti,
no, noi andiamo di nicchia, noi vi diciamo le cose che non sapevate di voler sapere e te lo faccio con un gioco, sai Maria, io ho fatto
addirittura,
sì, una riproduzione,
ah
tu sai che ho tanti talenti, ho interessi vari, quindi ecco, grazie.
Scusa, io ricordavo dai miei ricordi, insomma, del liceo che insomma abbiamo fatto insieme, ricordo le tue doti artistiche come quelle di un bambino di 4 anni. Hai fatto dei corsi.
Io ho fatto una riproduzione,
sì,
una riproduzione fedele, ci tengo a dire fedele. Adesso
mostramela.
Aspetta, 1, 2, 3, eccola qua.
Allora, per chi stesse solamente ascoltando questo podcast, potresti per favore avvicinarmelo, grazie.
Che te ne pare?
Grazie. Io vi descrivo quello che vedo.
Vai.
una faccia
sì,
sul corpo di un tirannosauro.
No, adesso
scusami, un velociraptor.
No, ma perché?
Scusami, quelle braccette là, ma che è?
Vabbè, ma ha fatte Raffaello, mica ho fatte io.
Ma non le ha fatte così Raffaello le braccette? Scusate. Ma che è sta pinna? Quello dovrebbe essere un delfino.
Ma... Guardalo come sorride. Questo sorride de lato, ma chi to fa? Guarda, veramente.
Quello è il mostro.
Proprio non...
Schifo.
No!
Guarda, basta.
5.000 euro!
Basta.
Comunque, chi è? Dimmi un po'.
Non l'ho capito benissimo dal disegno,
la
ma deduco che è la loggia di Galatea.
È la Galatea la Farnesina,
sì,
Maria.
Mi dispiace molto, scusami Raffaello se ci senti.
Raffaello
per questa reinterpretazione.
Molto contento, secondo me, di sapere che io mi cimento nel riprodurre le sue opere fedelissime.
Posso dire orgoglioso.
Orgoglioso,
sarebbe orgoglioso di te. L'originale, quindi non quella che avete appena visto di Michela, è un'opera che trovate in tutti i manuali della storia dell'arte ed è il simbolo, uno dei simboli del Rinascimento italiano. Siamo nel Cinquecento, siamo a Roma,
scusami.
Figurati, interrompimi quanto vuoi, siamo a Roma e rappresenta appieno la maniera raffaellesca dove possiamo vedere il richiamo all'antico e la reinterpretazione del mito in chiave moderna.
Beccate questa, sentila, sto dottorato mica lo siamo comprato, tutta
no,
farina
no,
del
no,
tuo
sacco. Nel mio saccone.
No. Allora, ma anche io ho delle frecce nel mio arco. Allora, parliamo di questo contesto storico.
Ah, non di te.
No, purtroppo non di me. Allora, se questa persona si deve prendere gioco di me, delle mie terga, adesso voi no, perché stiamo facendo una cosa alta, quindi io voglio dire terga. Comunque, allora, parliamo subito di Roma nel Cinquecento.
Roma
nel Cinquecento. Era un po' come la New York di oggi. Immaginate, c'è lo stesso livello di artisti, di popolarità. C'è Roma del 500. Esatto. Però senza Jay-Z. Quindi il Papa non era il Papa di oggi. Il Papa del 500 era una figura che riuniva in sé il potere ecclesiastico, ma pure quello temporale. Cioè, il Papa, se vuole arrivare che gli fai rodere il chiccherone e te dà due pizze, il Papa del 500 te dava due pizze. Era un Papa che menava, e nel Cinquecento lui aveva un sacco di nemici. Per esempio c'era il Valentino, il figlio di Papa Alessandro VI
Borgia.
No, non l'ho detto.
Scusa,
già.
Scusate, era
allora,
poco professionale.
Io ho studiato,
chiedo
voglio che la gente lo sappia, quindi
certo.
Stiamo parlando. Situazione, Papa Giulio II, poi c'era Alessandro, il figlio di Papa Alessandro VI Borgia, no, Cesare Borgia, il Valentino che andava in giro per l'Italia, un po' il fiore di Gianluca Vacchi, faceva un po' quello che gli pareva.
Però non si sa.
Salutiamo
tutto.
Gianluca Vacchi.
Ciao Gianluca Vacchi.
Poi, che era successo? Firenze, che aveva perduto il primato, no, di grande città del Rinascimento.
Io faccio una domanda così, un assist.
Sì.
Cosa succede nel 1492?
C'ha scoperta d'America.
Sì, vabbè, noi che ci frega la scoperta
no, d'America. Niente. Vabbè, cioè, a parte che ci ha dato Beyoncé, però
sì,
niente.
Sì, capito, ma non è questo il punto della puntata. Cosa ci interessa a noi? 1492, scoperta d'America, vabbè. Ma chi muore?
Ah, Lorenzo il Magnifico!
Benissimo.
Mamma mia, Lorenzo il Magnificone, certo.
Quindi che succede?
I medici se ne vanno e arriva Savonarola che inizia a rompere palle a tutti. Oddio, pentitevi. E quindi a Firenze stanno tipo così che non sanno che fa.
Sì, diciamo quindi, che più o meno questo era il contesto.
Quindi Firenze smarrita, Valentino andava in giro per l'Italia. Uh-huh. A un certo punto chi è che si affaccia tipo Berlusconi a porta? Carlo VIII di Francia, che fa? Ma quanto è bella l'Italia, quanto ci piace questo paese, mo me prendo 30.000 uomini, che sono più o meno immaginati la metà di una capienza media del concerto dei Cremonini, e me vengo a pia l'Italia. E gli stati italiani così, capivo, che si guardano basiti, perché insomma, un po' come la sinistra oggi, e questa è satira ragazzi,
satira.
Vabbè, insomma, come me la sono cavata?
No, te la sei cavata bene, io l'avrei detto con delle altre parole, però comunque penso che il senso sia abbastanza... comprensibile da parte dei nostri ascoltatori. E è ancora più incredibile pensare che in un periodo come questo, in cui c'erano guerre, pestilenze, morte, male, gente sgozzata, papi caduti, figli dei papi, eccetera eccetera, venivano alla luce i capolavori dell'arte e della letteratura italiana. Quindi 1501, Firenze appena riconquistata dai Medici, Michelangelo scolpisce il David.
Ma lo sai che io ho avuto un ex che somigliava al David?
Guarda, io non credo.
E infatti non è vero. Allora, però ti posso dire.
Prego.
Cioè, io mi rivedo in questi artisti. Cioè, anche io ho fatto la psicofregna, La cocaina, cioè i miei monologhi più grandi in contesti
terribili.
Cioè io sono un po', va bene, andiamo avanti. Comunque in questo bel clima rilassato si formava Raffaello, e dato che si inizia a parlare di cose hardcore, io mi slaccio, signori.
Addirittura.
Eh sì, facciamo i sognasti italiani.
Comunque, tornando sulla a bomba, sul nostro argomento principale di questa puntata, che ripeto, non è Michela, ma è Raffaello. Raffaello era figlio di un pittore di Urbino, Giovanni Santi. Infatti si chiama Raffaello Sanzio o anche Santi, e si forma dapprima con lui, con il papà, e poi storicamente, come racconta Giorgio Vasari, del quale parleremo anche più avanti, con Pietro Vannucci,
come Maldini, no? Che Cesare Maldini e Paolo Maldini.
Certo, è sempre un padre che forma il figlio, esatto. Siamo più o meno là. Comunque, successivamente...
Questo lo dico perché così ci prendiamo pure i maschi bianchi.
Certo, ci prendiamo il pubblico che guarda il calcio. Si forma verso il Perugino e soltanto... appena nel 1499, a soli 16 anni, giovanissimo, che cosa fa?
Noi che facevamo a 16 anni?
Guarda, Maria? Meglio che non...
Vabbè, andiamo avanti.
Schifo.
Ok.
Fondamentalmente schifo. Invece Raffaello faceva la sua prima commissione indipendente dalla bottega. Cosa vuol dire, Michele, una commissione indipendente dalla bottega?
Allora, la commissione... cioè, i dipinti di bottega sei tu che dipingi in bottega.
E dipingi per il tuo maestro.
Esatto. Che invece... lì stai lì a dipingere... le mani,
i fiori,
i vasi, che comunque insomma le mani andavano molto.
Giusto. E invece, 16 anni, 1499, Raffaello, prima commissione da solo.
E tela.
Dopo aver lavorato a Firenze, a Urbino, a Siena, stavo dicendo a Parigi, ma non è vero, non c'è mai stato. Prima di arrivare a Roma, a Firenze entra in contatto con chi? Con le novità di Leonardo
e
di Michelangelo.
Michelangelo, possiamo dire... con grande simpatia che Michelangelo era simpatico come Vittorio Feltri?
Sì, sì, all'epoca. Possiamo dirlo.
Si può dire?
Okay.
Ecco, lo sai Vittorio Feltri quando fa l'intervista? Allora, salve, buongiorno, affanculo! Ecco, quelle
più
cose
o meno
lì.
Sì, più o meno così.
Quindi che succede? Che a un certo punto Raffaello arriva a Roma e fa «Oddio Michelangelo, madonna, ma io guardo sempre i tuoi video su YouTube, ci facciamo un selfie?» Lui fa «Vaffanculo!» Quindi questo è il momento in cui loro si incontrano in Vaticano. E lui ci rimane tipo così.
Sì, sì.
Anche perché poi che succede? Che lui arriva e c'è Papa Giulio II che dice oddio, madonna, io non riesco a cavar ragno dal buco con sta fabbrica di San Pietro. Oddio,
come faccio?
Oddio, c'è sta
c'è fabbrica di San Pietro, che devo fare?
Ma te giuro, non
mi
so
serve
che,
qualcuno.
Non so che forma d'aria sta chiesa, oddio. E quindi a un certo punto arriva Raffaello, fresco, che nessuno aveva visto sto ragazzino alla corte, fa così e fa... ho la soluzione per voi, maestro.
Elegantissimo.
E tutte le cortigiane... oh! E te sberebem sta pianta di San Pietro. E quindi dici, ma sai che sto ragazzetto è bravo? E Michelangelo rosica stecca. E da lì, a un certo punto, inizia un pochino questa
rivalità.
Rivalità.
Diciamo.
Quindi... anche perché c'era un altro infamone.
Lo so.
E che infamone era Donatone Bramante. Che cosa fa? Non fa altro che alimentare questa faida.
Sì, diciamo che consigliava al Papa di dare più retta o di dare più commissione a Raffaello piuttosto che a Michelangelo, perché era fiorentino.
Madonna, che antipatia! Ma tu chi
Screzione.
Preferisci? Mi preferisci la linea corposa o quest'area un po' sognante, un po'...
Posso dire la verità?
Dimmi.
Io preferisco la linea più...
più pregna.
Più strong.
Sì, ho capito, però Mari, cioè se tu vedi Michelangelo de sfondo, te fa niente, cioè te fa due linee e ha fatto una collina.
Sì, ho capito, amica. Adesso non mi sembra il momento giusto di parlare della lunga faida invece tra me e te, tra chi ci piace di più, tra Raffaello e Michelangelo, cosa di cui parliamo da centinaia di anni.
Vabbè, andiamo avanti.
Andiamo avanti.
Che succede? Che Raffaello vede Michelangelo.
Ma cosa altro vede?
Beh, pure l'antico.
Che cosa ne fa dell'antico? Lo reinterpreta. Diventa il suo.
Sì.
A posto, quindi andiamo.
Ma lo
avanti.
Sapevate che Raffaello e Michelangelo erano grandi spacciatori di antichi, cioè loro riproducevano delle statue finte, poi le rivendevano e ci facevano grandi soldi.
No, questo non è vero.
Non è vero?
No.
Vabbè, andiamo avanti. Michela dice cazzate. Vai. Vabbè, insomma,
andrei
in
avanti.
Questo momento in cui praticamente Raffaello vede l'antico, vede Michelangelo il maestro, inizia a far diventare un po' più culturisti i suoi
le
personaggi,
figure,
perché
sì.
Poi all'inizio i suoi personaggi, nei suoi quadri erano molto tipo stile Instagram, un po' così, un po' straight pose. Poi vedi Michelangelo e iniziano a pompasse e vedi sti angeli che fanno la panca piana. Torniamo al periodo in cui Raffaello, no, era all'apice della sua carriera e incontra, cosa incontra Maria?
E chi incontra?
L'amore!
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 Bene. Incontra l'amore, ma nonostante, cioè, doveva lavorare.
Sì, no, ci servono tutti i soldi. E i soldi, chi ce l'ha? Il committente della Galatea era Agostino Chigi. Perché noi, insomma, parliamo, scherziamo, ma sappiamo che le guerre si pagavano con i soldi. E i soldi non ce l'avevano i re, non ce l'avevano i papi, perché comunque
ce
bella...
pure loro.
Sì, vabbè, ma ci avevano quanti banchieri, Marì. I banchieri erano gonfi dei soldi, capito?
Così.
Quindi a un certo punto dici, io ho il potere taumaturgico, io discendo da Ercole, sì, ma i soldi, chi ce l'ha? Il banchiere. Quindi Agostino Chigi arriva a Roma da straniero e dice, io non mi voglio far parlare dietro perché sennò dicono che io sono parvenu, quindi mi faccio tre ville. Che
una.
La casa al centro, la villa sul suburbanum e la terza è fuori da Roma.
Benissimo. Infatti Agostino Chigi, appunto banchiere senese come ci ricordava Michela prima, per far vedere ai propri ospiti quanto fosse ricco e quanto gli interessasse poco di sperperare le ricchezze, dopo i sontuosi banchetti che dava all'interno dei giardini splendidi della villa Farnesina, invitava i propri ospiti a gettare le posate d'oro e d'argento nel Tevere, dicendo non vi preoccupate, ce ne sono delle nuove.
In realtà,
mica scemo, aveva messo delle reti dentro a Tevere, così poteva fare il gaggio, far buttare le posate a tutti e poi raccoglierle dopo, perché era...
Posso dire che è poracciata, però.
Posso dire che se uno è diventato banchiere, invece, ecco ste poracciate.
Vabbè, andiamo avanti.
Andiamo avanti.
Quindi, c'è questa villa, la villa appunto del Suburbanum che Agostino Chigi fa fare, e all'interno, arriviamo all'interno della loggia di Galatea. E tra il 1511 e il 1512 che succede? Che Raffaello sta facendo le stanze.
Le stanze vaticane, ha un attimino da fare.
C'ha un attimo da fare, cioè il committente non è proprio l'ultimo degli... Ecco, e non lo diciamo perché siamo persone di classe.
Siamo in fascia protetta.
Quindi Agostino Chigi che cosa fa? Tirando fuori Pippi, dici, senti, ma vieni da me a fare la mia villa. Cioè, ma io sto in Vaticano. Fa, ma vieni. E quindi per farvi capire quanto fosse potente Agostino Chigi, che è riuscito a strapparlo.
Ce la fa.
E lui ci va.
Ma cosa va a dipingere? Perché noi abbiamo visto la tua reinterpretazione altissima dell'affresco.
5.000 euro.
Descriviamolo un po' questo affresco. Allora, la protagonista femminile è una ninfa, Galatea. Una ninfa bellissima. E... la storia che sottende a questo affresco non è altro che il caro vecchio triangolo amoroso. Triangolo amoroso fatto di gelosie, passione e violenza.
Io le persone gelose non le capisco proprio.
No,
guarda.
Proprio, guarda, Zè.
Come si fa a essere così possessivi quando uno è innamorato e ricambiato?
Quindi forse ti puoi ritrovare anche nella figura appunto del triangolo amoroso. Perché
io chi sono? Polifemo.
Sei Polifemo. Beh, perché i protagonisti sono Galatea e Aci. Galatea, ninfa meravigliosa, si innamora del pastore Aci ed è ricambiata, quindi c'è questo grande amore bellissimo, ninfe, fiumi, boschi, eccetera. Però Polifemo anche era innamorato di Galatea e li coglie in flagrante.
E
ben decide di scagliare un enorme masso su Aci e di ucciderlo.
Posso dire, giusto?
È geloso, prende un masso e te lo lancio e muori.
Ah no, assolutamente.
Non si fa. Per chi volesse... sapere anche questo aneddoto di questo mito appunto di Galatea, siete mai stati in Sicilia? Spero di sì per voi. Aci Trezza, Aci Castello, il fiume di Aci.
No, Aci Trezza è per sta roba.
Sì.
Ma io pensavo che Aci Trezza fosse l'Aci, la società delle macchine.
No, Aci Trezza, Aci Castello, il fiume
Aci.
Derivano tutti
dal
mito.
Ma sta roba è una cosa totale.
Perché il
quindi
mito vuole.
Quindi siete tutte persone mitiche, Aci Trezza.
Sì sì, tutti miti. Perché
questa
il fiume...
è una freddura agghiacciante, Maria. Come l'hai colta? Questo è il segno
auguro
della nostra amicizia.
Dopo questa freddura agghiacciante di uscire.
Arrivederci. Ma lo sai che io ho fatto una riproduzione fedele del Polifemo?
Ah, non c'è bastato prima quello della Galatea?
No, io mi devo esprimere, quindi per favore.
E chi sono io per trapparti le ali?
Chiamo il valletto Antonio Losito. Antò, fatti il quadran, far timido, caro. Guarda, è entrato questo ragazzo speciale. Pensate che Antonio è stato anche nei Caramba Boys. Poi ha deciso di mollare tutto per fare l'autore e aiutarci. E financo è così umile da portare la mia creazione. Che vado a illustrare. Allora, c'è una rappresentazione di Polifemo. Descriviamo le nostre audio ascoltatori, dove c'è un un uomo con un occhio solo, pensate, io ho fatto i pettorali, gli addominali, questo sguardo incredibile, poi lui emette anche un suono con un fumetto dicendo so io, so Polifemo, dietro c'è l'elsa di una spada che sta a significare, diciamo, le sue doti virili, e poi c'è anche un peplo riccamente decorato.
Basta.
Di seta.
Basta, dammelo!
No!
Basta!
No!
Gentili ascoltatori, riassumo per tutti quanti voi che ci ascoltate e basta. Come può essere descritto il dipinto di Michela? Il disegno, lo scarabocchio, lo schifo.
No,
fa schifo!
Sì, no.
Basta,
no,
via!
No, 10.000 euro, no!
Addio, andiamo avanti.
Nessuno mi capisce.
Andiamo a vedere come è rappresentata questa Galatea, a vedere con gli occhi della mente. La nostra Galatea è rappresentata in...
Io faccio sottofondo, vedete che descrive Galatea.
La Galatea rappresentata in trionfo è a cavallo di un cocchio formato da una bellissima conchiglia trainata da due delfini ed è contornata da una serie di nereidi, tritoni, centauri, amorini. Basta!
Facendo il sottofondo, Maria. Guarda che qua se famo tutto noi, hai capito?
Tutto, abbiamo montato tutto noi.
Abbiamo montato tutto noi.
Tutto
sta
noi, ma siamo sole in studio, vai. Non c'è nessuno. Chi sono gli amorini, Michela? Ce lo vuoi spiegare?
Gli amorini sono dei piccoli amori che nascono d'estate. Tu vai a Santa Severa, te innamori di uno e poi a un certo punto succede che sta storia che dura una settimana, due settimane, torni, te piagni pure l'acqua del battesimo ed è finita la storia. Questo è un amorino.
No, non sono questi gli amorini, questi sono gli amori estivi e non sono rappresentati da Raffaello all'interno.
Che peccato, vedi?
Dell'affresco di Galatea.
Pensa se Raffaello rappresentasse gli amori di Tinder.
Andiamo,
butto là, eh.
Ci pensiamo in un altro momento. Invece sono la rappresentazione dei piccoli cupidi, che appunto, come avete potuto ben vedere nella rappresentazione di Michela, o se andate a vedere l'affresco dal vivo o soltanto sui vostri device, potete vedere armati di arco e frecce. Il movimento della nostra Galatea, della gamba sinistra e tutta la torsione del busto della ninfa, guida i delfini e rende la composizione ancor più movimentata. Lo sguardo però della ninfa è rivolto verso destra e osserva, così, guardinga, con sfida, proprio Polifemo di qui sopra.
E gli dice Polifemo, che... vattela a pià.
Sì, sta scappando da Polifemo. E che cosa succede? L'opera accanto, indovina di chi è? Te lo ricordi?
Sebastiano del Piombo!
Brava!
Di cui possiamo apprezzare il grande paesaggio veneto.
Bravissimo.
Tipico dei pittori veneti.
Molto bene.
Comunque, sì, adesso
cara,
dobbiamo arrivare al momento più succoso, no?
Sì.
Perché, insomma, come testimonia il Vasari, Raffaello c'aveva un guilty pleasure. Cioè, Raffaello gli piaceva sdigede sdagede.
Amava molto le donne.
Esatto, amava molto le donne. Raffaello era uno che, insomma, sono Raffaello. Buonasera, sono Raffaello. Oh.
Raffaello,
e le ragazze
come ci racconta... Guarda, ti parlo sopra, eh?
Vai.
Ti parlo sopra. Raffaello, come ci racconta Vasari, che è
l'amico delle guardie, Vasari è...
È uno dei primi e più rinomati biografi del pittore. Chiedo scusa a tutta la comunità accademica per questo. Segnalava anch'esso l'amore
per
le donne.
Sto regalando una cattedra da ordinario dopo sto podcast. Te chiamano pure a Washington. Vabbè,
sì, mi chiamano per farmi a Washington. Scherzando. Comunque, cosa scrive Vasari? Racconta che era talmente tanto innamorato il nostro Raffaello, che non riusciva a finire gli affreschi della loggia perché pensava sempre alla sua amata, doveva stare sempre con lei. E, cito, fu Raffaello persona molto amorosa e affezionata alle donne e di continuo preso ai servigi loro.
Un servo della gleba.
La qualcosa fu cagione che, continuando i diletti carnali, egli fu degli amici, forse più che non conveniva, rispettato e compiaciuto.
Quindi gli amici facevano, a Raffaello,
a grande.
Abbiamo visto, Raffaello, ieri sera...
Questo era fuori dalla citazione di Vasari, tendo a sottolineare, e onde facendo gli agostinghigi, amico suo caro, dipingere nel palazzo suo la prima loggia, Raffaello non poteva molto attendere a lavorare per lo amore che portava ad una sua donna. Per il che Agostino si disperava di sorte, che di per via d'altri da sé e di mezzi ancora, operò sì che appena ottenne che questa sua donna venne a stare con esso in casa continuamente.
Cioè, praticamente gli ha detto a Raffaele, io ho capito che c'hai il papa, c'hai ragazza tua, ma io c'ho bisogno che te me concludi la villa, perché la devo far vedere a tutti quanti. Mm-hmm. Quindi come fai? io prendo la ragazza tua e la metto a vivere dove tu lavori, così...
Così Raffaello stava sereno, tranquillo, perfetto, con la sua amata accanto e poteva andare avanti nei lavori della loggia.
Casa e bottega, vedi quanto era caruccio Agostino Chigi.
Mm-hmm, proprio
ma
così.
Ma perché si chiamava Fornarina?
Questo non l'abbiamo mai detto.
Ah, ok, un passo indietro.
Ma allora, chi era questa donna che Raffaello...
chi era questa donna che Raffaello amava tantissimo? Una persona che avrei amato anche io, perché appunto era la Fornarina, detta perché era la figlia di...
Un fornaio di Trastevere.
Dove lui andava alle 4 di notte dopo che era andato al pipe.
Ah, so, a comprare mangoccioli come facevamo
no,
noi.
No, dicono di no.
No, così...
Dall'università ci dicono... Ah, beh, chi è dei fiorentini? L'Università di Firenze ci dice di no.
Salutiamo l'Università di Studi di Firenze. E, no, era la Fornarina Margherita Luti, probabilmente questa donna, figlia di un fornaio di Trastevere, quindi anche la vicinanza con Villa Farnesina, che si trova anch'essa a Trastevere, può far suggerire una appunto suggestione tra queste due persone. E la donna a fianco di Raffaello durante la realizzazione degli affreschi poteva essere lei. Noi sappiamo poi dell'esistenza di questa donna sempre da Giorgio Vasari, che ci
rende... questo non c'ha niente da fare.
Non rivela il nome di questa donna, ma ne parla mentre commenta il ritratto della velata che oggi è la Galleria degli Uffizi di Firenze, se lo volete andare
a vedere.
Vai,
posso leggerlo?
Cita:
d'una sua donna, la quale Raffaello amò sino alla morte.
Ma che è il segreto?
E di quella... Oh, io mi sto impegnando. Vai.
Vai, vai.
D'una sua donna, la quale Raffaello amò sino alla morte. E di quella fece un ritratto bellissimo, che parea viva viva, il quale oggi in Fiorenza ha presso il gentilissimo Matteo Botti. Maria, ma secondo te, allora, dopo che abbiamo letto questa cosa di Vasari, io ti voglio fare una domanda. Abbiamo parlato di Raffaello, mm-hmm, abbiamo parlato della Galleria Farnesina, abbiamo parlato della Galatea, ma secondo te... Perché nessun artista mi dedica un affresco?
Allora, storia e leggenda, come spesso accade, si intrecciano e tessono le trame di storie che vengono raccontate per generazioni. Il racconto tramandato di quest'amore tra Raffaello e Margherita Luti, che diventa la musa ispiratrice del pittore, è ormai radicato nella memoria collettiva, anche nella nostra memoria, anche se non sappiamo se era veramente Margherita Luti, la figlia di un fornaio, una cortigiana, la figlia di un ciabattino,
la figlia di Mazinga.
La figlia di Mazinga, insomma, può essere stata chiunque. Invece, tutti ricordiamo come Raffaello volesse accanto a sé la propria amata durante la realizzazione di questo affresco, della quale probabilmente la Galatea ricrea anche il volto.
Che brivido, guarda, che brivido. Quasi mi dispiace concludere,
sì,
per dire che il 6 aprile del 1520 Raffaello muore e con grande modestia vuole essere sepolto al Pantheon. Con altrettanta modestia io faccio un appello al nostro sindaco Gualtieri. Quando muoio io pure voglio essere sepolto al Pantheon.
Allora, un'ultima cosa prima di lasciarci, qualora aveste voglia di approfondire e vi foste chiesti perché si chiama Farnesina, cioè la villa era d'Agostino Chigi, molto semplice, la villa venne acquistata successivamente, siamo nel 1580, dal cardinale Alessandro Farnese, che possedeva a sua volta già un altro palazzetto che forse qualcuno di voi ha visto nella propria vita, Palazzo Farnese, dall'altra parte del Tevere. Quindi per distinguerla da Palazzo Farnese si parla di Farnesina.
Ma non sapeva più dove metterli questo,
E pensa che si racconta che venne chiesto da Michelangelo Buonarroti il progetto di un ponte sospeso.
Il ponte sospeso!
Che doveva unire Palazzo, non Chigi, ma Farnese alla Farnesina, passando al di sopra del Tevere. Incredibile.
Un'infrastruttura non realizzata in Italia non sarebbe la prima volta. Satira!
Satirona.
E con questa grande satirona noi vi salutiamo,
vi lasciamo, vi ringraziamo per essere stati con noi in questa prima straordinaria puntata di Gioconde e vi aspettiamo per la prossima puntata. Grazie Michela Giro.
La prima è andata,
ammazza, è fatica. Beh, però bene, mi sembra. Lo sai
che
prossima puntata?
Chi?
Sorpresina.
Cioè?
C'è un ospite.
No, come un ospite, Maria? Ma scusa.
Sì, mica, c'è un ospite che dobbiamo...
Ma
cioè,
non te... già è tanto per me che io sto podcast lo divido con te, non ci sto solo,
sì,
io,
ho capito,
pure un ospite.
Ma tu pensa che palle la gente che deve sentire me e te che cianciamo de arte per 6 puntate, 8 puntate, 10 puntate, 20 puntate.
Vabbè,
meno
chiamiamolo
qualcun altro. Meno male.